qualche notizia generale prima sulla storia dell'osservatorio, che è stato fondato nel 1764 all'interno del Collegio Gesuitico di Milano, perché tutto il palazzo di Brera è stato costruito dai gesuiti a partire più o meno dal 1580, costruito a più riprese, allargato, eccetera, come sede della scuola gesuitica di Milano, che i gesuiti erano noti e molto apprezzati come insegnanti, avevano collegi un po' in tutto il mondo. Verso la metà del Settecento ne avevano circa 700 in tutto il mondo, erano scuole che avevano un livello piuttosto alto, diciamo da equivalente a partire dal nostro liceo fino all'università. E quello di Milano era particolarmente importante, sia per il fatto che era Milano, quindi una grossa città, sia anche perché Milano non aveva un'università. Quindi il collegio gesuitico e le scuole palatine tenevano il posto di un'università che in Lombardia esisteva solo a Pavia all'epoca. Era un collegio molto grande, alla metà del Settecento aveva circa 1.000 studenti. E come molti collegi, beh, i gesuiti avevano una certa tradizione di studio dell'astronomia. Non so se avete mai sentito parlare di Cristoforo Clavius o di Padre Ricci, due famosi astronomi gesuiti della fine del Settecento. Nel Settecento, diciamo, la vena creativa era un po' in declino, ma erano comunque molto apprezzati come insegnanti di astronomia. E in alcuni collegi hanno pensato di costruire degli osservatori astronomici a partire proprio dagli inizi del Settecento, quindi per fare ricerca nel campo dell'astronomia o dell'insegnamento. E l'osservatorio di Brera è stato uno degli ultimi, quindi sto parlando di osservatori fondati e gestiti interamente dai gesuiti, interni dei collegi. Brera è stato uno degli ultimi perché fondato nel 1764, 9 anni dopo, nel 1773, la Compagnia di Gesù fu sciolta dal Papa, quindi i gesuiti non esistevano più. Tutte le proprietà dei gesuiti in generale in Italia sono state confiscate di solito dallo Stato. Il palazzo di Brera è diventato proprietà del governo austriaco di Milano, che ha mantenuto l'osservatorio, e invece tutto il resto, dove c'erano le aule, la biblioteca, i posti dove vivevano i padri gesuiti, è stato diviso tra le altre istituzioni che ci sono ancora adesso, l'Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Nazionale e più tardi, in età napoleonica, la Pinacoteca di Brera. Il fondatore ufficialmente era il rettore del collegio, padre Pallavicino, però la persona che ha più contribuito da un punto di vista scientifico è Ruggero Boscovici, che è un padre gesuita nativo della Dalmazia, tra la Repubblica di Ragusa di allora, che adesso corrisponde alla città di Bucovina, che però molto giovane, a 14 anni, è venuto in Italia per studiare come gesuita, è diventato gesuita al Collegio Romano, è diventato professore di matematica al Collegio Romano, poi professore di matematica all'Università di Pisa, e forse per questa vicinanza geografica a lui è stato affidato il compito di mettere un po' in piedi l'osservatorio. E siccome era una persona, beh, la sua specializzazione prima era matematica e astronomia, però era una persona che aveva un sapere che spaziava su tantissimi campi, compreso quello che noi chiameremo architettura e ingegneria civile, perché gli erano richieste anche perizie per sistemi di canali, costruzione di ponti, diede per esempio il contributo al progetto della Guglia della Madonnina del Duomo di Milano, quindi era apprezzato anche come architetto, e lui era colui che fece costruire, progettò e fece costruire la torretta che fu edificata sul tetto del Palazzo di Brera, dove si svolgevano le osservazioni. Allora i telescopi erano piccoli, montati su treppiedi, quindi non c'era ancora il sistema della cupola rotante, e le torrette, quelle che si chiamavano specole, cioè la sala dove si osservava, di solito aveva la struttura di una sala molto alta, coperta di finestre tutto intorno, quindi chi voleva osservare in una certa direzione prendeva il cannocchiale, lo metteva davanti alla finestra, lo apriva e guardava. Non so se avete mai sentito parlare dell'Octagon Room di Greenwich, l'osservatorio di Greenwich, che è un po' il prototipo di questo tipo di torri ottagonali. Ce n'è anche una all'osservatorio di Padova, che è più o meno della stessa epoca. Greenwich invece è un secolo prima del primo. Greenwich e Parigi sono i due primi osservatori moderni, diciamo, 1671 Parigi, 1675 Greenwich. Vediamo un po' gli strumenti. Dunque, tenendo conto che proprio gli strumenti del primo decennio, quando c'erano ancora i gesuiti, non sono qua, perché un quadrante murale è stato portato a Merate e appeso nella sala del Duomo di Merate, e altri strumenti, 4-5, sono in deposito al Museo della Scienza e della Tecnica, quindi sono esposti al pubblico lì. E anche al Museo della Scienza e della Tecnica è esposta il modello di legno fatto costruire da Boscovich in scala della torretta originale dell'osservatorio. È un modello preciso, perché riproduce esattamente come era la torretta anche all'interno. Si può aprire e vedere le stanze, quella che lui aveva pensato, e probabilmente serviva di esposizioni del progetto poi superiori, o non so. Ed è una fortuna, perché la torretta di Boscovich non esiste più. E un secolo dopo è stata demolita per costruire un'altra cupola, che poi andremo a vedere. E quindi questi telescopi non sono dell'epoca di Boscovich, ma sono un po' posteriori, sono anni tra 1780 e 1790. Sono molto piccoli rispetto ai telescopi di adesso, e questo rispecchia sia problemi tecnologici, perché fino agli inizi, un limite un po' sfumato, agli inizi, fin verso la metà dell'Ottocento, era molto difficile avere pezzi di vetro abbastanza omogenei, privi di difetti, di bolle, di striature interne, per poter fare una lente. Non si riusciva ad avere un pezzo di vetro abbastanza buono, più grande di 10 cm di diametro, e quindi questo limitava il diametro massimo degli obiettivi che si riusciva a fare. All'epoca gli ottici, cioè quelli che avevano il segreto industriale della lavorazione del vetro, all'epoca, sto parlando del Settecento, erano gli inglesi. In particolare, voi sapete cos'è un doppietto cromatico? No. Voi sapete cos'è il difetto di cromatismo, l'aberrazione cromatica, una lente? Allora, uno dei problemi a metà tra il tecnologico e il teorico di costruire un telescopio ricattore, cioè che ha come obiettivo una lente, è che la lente fa convergere i raggi luminosi per il fatto che li rifrange e ha una superficie curva, in modo che i raggi vengono focalizzati in un punto dove si forma l'immagine. Ma l'indice di rifrazione del vetro dipende dalla lunghezza d'onda, cioè dal colore. Quindi questa deviazione è diversa per i diversi colori, che vuol dire che con una lente fatta da un pezzo di vetro unico non si riuscirà mai a fare un obiettivo che concentri nello stesso punto i raggi di tutti i colori. Il che vuol dire che se io metto l'oculare oppure lo schermo dove si proietta l'immagine, dove si forma l'immagine per il rosso, il blu rimane fuori fuoco e viceversa. Quindi l'aberrazione cromatica che ha questo effetto fa sì che una sorgente puntiforme viene riprodotta dall'obiettivo come una serie di anelli concentrici di colori diversi perché i vari piani di messa a fuoco sono diversi. E questo è un altro problema che ha limitato la tecnologia del telescopio. Verso la metà del Settecento gli inglesi hanno trovato che se si faceva la lente con due strati di vetro, in pratica sono due lenti, una convergente e una leggermente divergente, incollate insieme, con vetri fatti di vetro con un indice di rifrazione differente, si riusciva ad avere un obiettivo che focalizzasse nello stesso punto quasi tutti i raggi, che eliminasse quasi l'aberrazione cromatica. E questo è un brevetto che ha avuto un ottico di Londra, John Dollon, intorno al 1750. E all'epoca gli unici al mondo che riuscissero a fare il secondo vetro, quello che gli inglesi chiamavano twin, quello che ha indice di rifrazione superiore, erano gli inglesi. Quindi all'epoca questo tipo di obiettivi o si comprava in Inghilterra, o comunque il vetro per farlo si doveva comprare in Inghilterra. E infatti questi telescopi che sono stati costruiti completamente a vera da un meccanico dell'osservatorio che si chiamava Joseph Mengele, perché era un austriaco dell'osservatorio di Vienna trapiantato a Milano quando gli austriaci hanno preso controllo dell'osservatorio nel 1773 e che è stato per 30 anni il meccanico dell'osservatorio, quindi in questo primo trentennio di vita dell'osservatorio, dopo l'abolizione della Compagnia di Gesù, ha costruito quasi tutti gli strumenti dell'osservatorio, e compreso questi, completamente tranne la lente dell'obiettivo che fu acquistata a Londra da Dollon. L'altro motivo per cui ovviamente agli astronomi sarebbe piaciuto avere obiettivi più luminosi, ma a parte la tecnologia, l'interesse degli astronomi dell'epoca era orientato in un modo per cui anche obiettivi non particolarmente luminosi erano utili ugualmente. E questo perché l'esigenza di avere obiettivi estremamente luminosi viene con la spettroscopia, essenzialmente con la spettroscopia. La spettroscopia è un'analisi della luce suddivisa nei vari colori, quindi un telescopio che deve alimentare uno spettroscopio che suddivide le varie bande spettrali, quindi bisogna misurare la quantità di luce che c'è in ogni banda spettrale con una frazione molto piccola della luce totale rispetto a qualcosa di spettroscopico, perlomeno che la luce passa di Allora, con la nascita della spettroscopia e quindi dell'astrofisica, ma siamo alla metà dell'Ottocento, nasce l'esigenza di telescopi sempre più grandi. E nel Settecento questo non era sentito perché, cioè era sentito di meno perché le basi teoriche su cui si fonda la spettroscopia, che sono la termodinamica e la teoria della radiazione elettromagnetica, non si conoscevano ancora, quindi lo spettroscopio non si conosceva. Già Newton sapeva che la luce si divide in vari colori, ma non c'era la cognizione che l'analisi di questa divisione dei colori desse tutte quelle informazioni sulla fisica della materia che emesso la luce, che invece verso metà dell'Ottocento si è cominciato a sapere. La lezione di corpo nero, la distribuzione di colore dalla temperatura del corpo che emesso la luce. Ci sono le righe spettrali dovute alle transizioni tra i vari livelli energetici di un atomo. Quindi queste righe identificano l'elemento chimico che ha emesso la luce a distanza di migliaia di anni luce, magari. Quindi permette di fare un'analisi chimica a distanza. Tutto questo nel Settecento non si sapeva, lo spettroscopio non era stato inventato, quindi i telescopi potevano essere anche molto meno luminosi, perché l'interesse dell'astronomia del Settecento era legato alla fisica che si stava sviluppando nel Settecento e alla fisica del moto, della dinamica e della gravitazione, che si basa sulle scoperte di Newton. Quindi, diciamo, la scoperta che tutti i moti possono essere dedotti da poche leggi della dinamica è più uguale a una essenzialmente più la legge di gravitazione universale, che funziona anche sulla Terra, ma nello spazio funziona molto meglio, perché i corpi celesti seguono in un modo molto più esatto le direzioni del moto in cui la forza è solo la forza di gravità. Due o tre generazioni di matematici dopo Newton si sono cervellati a trovare le soluzioni delle equazioni che sono molto complicate, che regolano il moto dei pianeti, e quindi dal punto di vista osservativo l'astronomo doveva osservare la posizione degli astri e misurarla con la maggior precisione possibile. E quindi non era necessario, negando l'apertura di ambito dell'obiettivo, mentre invece si dava importanza alla lunghezza focale, perché non so se sapete, l'ingrandimento che produce un telescopio è pari al rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e quella dell'oculare. Quindi per avere un alto numero di ingrandimenti l'obiettivo deve avere la focale più lunga possibile e l'oculare fare più corto possibile. E questo spiega questi tubi così lunghi. Le misure, naturalmente, la fotografia non esisteva ancora, è stata inventata intorno al 1835-36, ma poi ci sono voluti parecchi anni prima che diventasse abbastanza sensibile per essere utilizzata in astronomia. Quindi i primi pionieristici usi astronomici sono in metà dell'Ottocento, ma poi in realtà ha preso piede solo a partire dalla fine dell'Ottocento. Quindi sotto l'osservazione si facevano occhio e lungo, con l'uso però di strumenti che avevano sistemi di misura graduati in diversi modi per misurare con la maggior precisione possibile l'angolo e quindi le posizioni. Uno strumento molto usato e molto semplice il micrometro oculare, che questo è un esempio di micrometro oculare del 1700, costruito dallo stesso Medea che costruito il telescopio, e il principio è molto semplice, ci sono due fili sottili, paralleli tra di loro, che sono messi sul piano focale dell'oculare, quindi sono a fuoco contemporaneamente con l'immagine del campo oculare. E la distanza tra i due fili può essere variata con una manopola che fa portare una luminescenza piuttosto un telaietto, e la manopola collegata a una scala più quarta, quindi voi portate la manopola fino a portare i due fili a coincidere con la distanza che volete misurare, e sulla scala più quarta si misura il qualcosa di proporzione italiana. Un'opportunità della comunità. Per inciso, i fili, siccome sono molto fondamentalmente devono essere letti sperimentalmente possibile, e all'epoca l'unico sistema era usare fili di ragnatela, perché non c'era una tecnologia per costruire da fili artificiali così sottili. Anche il capello, mi ricordo che non mi ricordo me, 70-80, quello di ragnatela che è circa 10 volte più sottile, è molto resistente. Questi sono micrometri filari che interessano a voi, che sono di un secolo dopo, che sono quindi molto più complicati, probabilmente anche difficili da un punto di vista proprio della precisione meccanica con cui sono lavorati, ma il principio è sempre lo stesso. C'è, diciamo, la parte sotto di questi micrometri è una flangia che si avvitava al telescopio, alla parte dietro del telescopio, dove si forma l'immagine. Al centro c'è un pozzetto dove qui ci sono dei tappi, ma appunto dove c'era l'oculare, quindi da qui vedevate il campo di vista, e il micrometro contenuto dentro queste scatolette, e i fili sono comandati da tutta una serie di manopole graduate con dei nomi. È un sistema per leggere le frazioni di tacca. Siccome voi avete una scala graduata e volete leggere la misura più precisa possibile, fate delle tacche abbastanza fitte, ma più fitte di tanto la tacca ha una certa sottile, ma una certa pressione. Più di tanto non potete avvicinare. Allora, per leggere le frazioni dello spazio tra una tacca e l'altra, si costruisce una seconda scala, cioè l'indice non è semplicemente una lancetta o un punto, ma è una seconda scala che ha nello spazio in cui la prima ha 10 divisioni, per esempio la seconda ne ha 9. Così quando voi la spostate di un decimo di tacca, la seconda tacca viene in coincidenza. Non so se mi sono spiegato. Se prendete un carico di quelli per di solito sono non quelli elettronici da adesso, ma quelli che hanno la e quindi sistemi di precisione per muovere i fili, viti senza fili che devono avere un passo estremamente costante e calibrato, e in questi casi c'è anche tutta la scatoletta, può essere ruotata attorno all'asse del telescopio, in modo che voi potete misurare anche non solo la distanza, ma anche in che direzione state misurando questa distanza. Quindi questi micrometri di solito hanno almeno tre fili, uno fisso, l'altro mobile che serve a misurare la distanza, e un terzo ortogonale che voi portate nella direzione in cui state misurando, e c'è tutta una scala graduata intorno che vi permette di misurare questo angolo, con di solito dei piccoli microscopi qua, i quali vedete, che servono a leggere le tacche sulla scala graduata. Molto spesso ce n'è due agli estremi della circonferenza per compensare eventuali errori di fuori asse della scala graduata, cioè se il circolo è un po' spostato rispetto al centro, se voi fate una misura sola avete un errore, se misurate sui due lati avete un errore apposta, quando fate la media compensate questa eccentricità del sistema. Questi sono quasi tutti questi fino a qua, sono i micrometri che ha usato Schiaparelli, questi più piccoli erano usati col telescopio che poi andremo a vedere. Altri strumenti. Che erano molto importanti nell'astronomia di posizione, adesso la chiamiamo astrometria. per distinguerla dall'astrofisica. Nel Settecento non c'era né astrometria né astrofisica, si chiamava astronomia ed era questa astronomia di tutte. Strumenti che misurano la posizione di un oggetto nel cielo, non rispetto a un altro come il micrometro, ma in modo assoluto rispetto a un certo sistema di riferimento. Quindi un oggetto alla volta, che voi vedete che è un telescopio collegato a due grandi cerchi graduati che fanno da goniometri. Quindi dopo aver puntato il telescopio in una certa direzione si legge l'altezza dell'oggetto sull'orizzonte, sul cerchio verticale. Naturalmente questo asse doveva essere messo perfettamente in direzione verticale, c'è tutto un sistema, vedete, di taratura dell'orientamento. E il secondo angolo, quello che il topografo e gli astronomi chiamano azimo, che è l'angolo misurato lungo l'orizzonte della direzione in cui vedete l'astro rispetto alla direzione, a una direzione di riferimento verso il punto sud, cioè l'intersezione del meridiano locale col piano dell'orizzonte. Quindi sono due coordinate, voi sapete cosa sono le coordinate polari, anche in tre dimensioni. In due dimensioni, invece di usare due coordinate cartesiane, usate un angolo e la distanza. In tre dimensioni usate due angoli e sempre una distanza. Per esempio sulla Terra, sulla superficie della Terra, longitudine, latitudine, e poi c'è la distanza che sulla Terra conta poco, perché per raggiungere essenzialmente trascurando lo schiacciamento polare. Anche nel caso dell'astronomia non è che la distanza conta poco, perché agli astronomi sarebbe piaciuto tantissimo conoscere, ma non è misurabile praticamente. Quindi l'unica cosa che si può misurare sono i due angoli e la distanza rimane sconosciuta. Quindi le coordinate polari sono molto più comode che le coordinate cartesiane. Anche qui ci sono tutta una serie di trucchi per la misura, ci sono dei nomi per poter leggere gli angoli, ci sono sempre due posti di misura diametralmente opposti per compensare gli errori di fuori centro, c'erano perlomeno dei microscopi portati da questi sostegni che adesso mancano. E questo strumento si chiama circolo moltiplicatore perché utilizza un trucco per ridurre gli errori di misura, un sistema meccanico per ridurre gli errori di misura che adesso non è più usato perché si preferisce la cosa matematicamente attraverso dei metodi matematici di analisi degli errori. Il sistema meccanico consiste in questo, che la scala graduata su cui si legge la misura, che è questa striscia che voi vedete nera, perché è fatta d'argento, l'argento era un metallo che poteva incidere in linee molto sottili, quindi negli strumenti pregiati veniva usato per la scala di misura. Dicevo, questa scala non è fissa con il telaio, ma può essere ruotata rispetto al telaio. Non solo il telescopio ruota rispetto alla scala, ma anche la scala può ruotare rispetto alla montatura. E questo serviva per eseguire la misura, si diceva, in moltiplicazione, cioè supponete di voler misurare l'angolo tra due direzioni diverse. Portava il telescopio in una direzione, si agganciava la scala di misura al telescopio, si portava il telescopio nella seconda direzione, mentre il telescopio trascinava la scala graduata. A quel punto si bloccava la scala graduata sulla montatura e si riportava il telescopio nella prima direzione. E così ogni volta, facendo questo procedimento n volte, la scala graduata veniva ruotata in un angolo n volte l'angolo che state misurando, giusto? Quindi alla fine la vostra lettura è un multiplo dell'angolo cercato, dividendo la lettura per n si ha la stima dell'angolo e sperabilmente anche gli errori di misura vengono divisi per n. In particolare l'errore di misura è sempre periodico, perché se io faccio un giro ritorno al punto di partenza e l'errore è zero, no? Quindi se misuro 10 gradi magari questo errore ce l'ho dappertutto, ma se moltiplico per 36 ritorno al punto di partenza e l'errore si riduce. E strumenti come questo o che facevano cose analoghe un po' prima di questo strumento, questo è degli inizi dell'Ottocento, un po' prima si usavano molto di più cerchi murali, dicevo, non ne abbiamo più qua, ma era essenzialmente un quarto di circonferenza molto grande applicata a una parete con un telescopio che si muoveva solo lungo la parete, quindi la parete di solito era orientata a sud e con questo si riusciva a misurare solo l'altezza delle aste, quindi solo una di queste due coordinate. Ma comunque sono sempre tutti sistemi che vi danno un angolo di posizione degli oggetti nel cielo. E questo, diciamo, era il pane quotidiano della storia di posizione, misurare le posizioni di quello che si vede. In particolare l'ispezione normale del cielo, guardare tutte le stelle che ci sono, fare l'elenco delle stelle per ciascuna e portare la posizione. Posizione che era data in un sistema di coordinate che è esattamente l'equivalente di longitudine e latitudine, tranne in un sistema di riferimento fisso con la volta celeste, quindi come piano di riferimento si ha l'equatore celeste che è la proiezione sulla volta celeste dell'equatore terrestre, e questo è un piano fisso che torna la volta sempre attorno allo stesso asse, la studiamo la precessione per un attimo. Quindi la Terra ruota, ma il piano dell'equatore rimane fisso rispetto alle stelle fisse. Quindi questo piano può costituire un sistema di riferimento anche sulla volta celeste. Mentre l'origine delle longitudini naturalmente non può essere lo stesso, sulla Terra è un punto, sulla Terra, la superficie terrestre che ruota. Sulle stelle fisse, per le stelle fisse devo prendere un punto fisso con la volta celeste. Quindi questo è l'unico punto in cui i due sistemi di riferimento differiscono e hanno due nomi diversi, invece che longitudine e latitudine si chiamano ascensione retta e declinazione, ma la sono degli angoli di quello stesso. Allora l'astronomo misurava stella dopo stella, magari anche più volte per controllare gli errori, con strumenti di questo tipo. Naturalmente queste coordinate riferite all'orizzonte verticale locale devono essere trasformate in coordinate fisse con la volta celeste, il risultato è la parola stellare. E questo era uno strumento fondamentale non solo per gli astronomi, ma aveva anche delle applicazioni civili, perché prima del GPS l'unico modo per fare il punto nave era usare le stelle come sistema di riferimento. Quindi i cataloghi stellari, magari non quelli più spinti verso le stelle più deboli, ma le stelle più luminose, la posizione precisa delle stelle più luminose serviva per gli ufficiali di rotta per fare il punto nave. Questo era un problema estremamente grave fin dall'antichità, però diciamo fino all'epoca in cui le navi viaggiavano nel Mediterraneo o lungo le coste atlantiche dell'Europa potevano cavarsela viaggiando sotto costa, quindi avendo sempre un punto di riferimento in terraferma visibile. Dalla fine del Medioevo, quando sono cominciate le ere dei viaggi transoceanici, c'è stata la necessità di fare viaggi per settimane, non c'era una terra in vista, quindi il metodo astronomico è diventato Kant. Uno dei problemi della determinazione, diciamo, la determinazione della posizione della nave con metodi astronomici ha bisogno di tre ingredienti. Usate le stelle per punto di riferimento, quindi ci vuole un catalogo stellare che dica qual è la posizione delle stelle sulla vostra celeste. Avere uno strumento di misura degli angoli che vi dica qual è la posizione delle stelle rispetto al vostro orizzonte. E se fosse per la determinazione di latitudine, queste due cose sarebbero sufficienti. Anzi, la prima non sarebbe neppure necessaria, perché voi sapete che la latitudine di un posto è uguale all'altezza che io vedo sull'orizzonte il polo celeste. Il polo celeste è l'unico punto della volta celeste che non ruota, quindi è facilmente identificabile. Se io misuro ripetutamente l'altezza di una stella sull'orizzonte, vedo che varia perché sta facendo un circolo attorno al polo celeste. Se misuro l'altezza al punto inferiore, l'altezza al punto superiore, faccio la media, quella è l'altezza del polo, non ho bisogno di nient'altro che di un sestante che mi dia la misura dell'altezza della stella sull'orizzonte. Per la latitudine. Per la longitudine è un gran casino, perché la longitudine è misurata nel senso in cui la Terra sta ruotando. Quindi io, anche se so la posizione della stella nel cielo, per sapere dove sono io sulla Terra, devo sapere come la Terra in quell'istante è ruotata rispetto al cielo. È un cielo. E quindi c'è bisogno di un orologio sincronizzato con l'ora di un meridiano di riferimento, in modo che io possa calcolare la posizione della stella rispetto al meridiano di riferimento, questa, rispetto al punto dove sono io, questa, la differenza di angolo mi dà la differenza di longitudine. Questo calcolo non lo posso fare se non lo trovo. E quindi questo problema è stato risolto solo intorno al 1730, quando un orologiaio inglese, John Harrison, ha costruito il primo cronometro a mano, cioè un orologio in grado di funzionare anche su una nave che sbattacchia l'orologio di qua e di là, quindi non poteva funzionare un orologio prima, e con una precisione sufficiente da mantenere errori inferiori al secondo per settimane, mesi, senza bisogno di essere sincronizzato, perché magari la nave sta andando in Australia, quando parte c'è un osservatorio astronomico che mi dà il segnale orario, ma anche quando arrivo in Australia ci sono solo cambure, quindi diciamo c'era una necessità di orologi che tenessero il tempo preciso per periodi di fondo. Era un problema tecnologico estremamente complesso. E questa del dare il tempo era un altro dei compiti degli osservatori astronomici. Già per ridurre questo tipo di misure, che sono prese rispetto a un sistema di riferimento che è orizzonte locale, verticale locale, se io voglio trasformarlo in un sistema di riferimento fisso con le stelle, devo sapere il mio sistema locale come è ruotato rispetto alle stelle, quindi devo sapere come la Terra è ruotata, devo sapere l'ora. Quindi questo tipo di astrometria, di misura di angoli, ha bisogno anche della misura del tempo per poter ridurre le osservazioni. E quindi l'osservatorio erano anche le istituzioni che misuravano il tempo usando osservazioni astronomiche, tenevano sincronizzati gli orologi, avevano gli orologi più precisi possibili a disposizione all'epoca e avevano il compito anche di distribuire il segnale orario a tutto il resto della popolazione. Allora, gli orologi che si usavano erano fino a una certa epoca gli orologi a pendolo, semplicemente perché erano i più precisi disponibili. e sono rimasti più precisi e disponibili fino al all'epoca secondo me. Non ho capito. Più o meno fino al 1935. Perché i primi orologi più precisi di un orologio a pendolo sono gli orologi elettronici, prima al quarzo e poi elettronici, che nascono intorno al 1935, ci impiegano qualche anno di rodaggio, e quindi nel 1935 l'orologio più preciso del mondo era un orologio a pendolo. All'epoca i pendoli avevano precisione errori dell'ordine di pochi millesimi di secondo al giorno, naturalmente quelli più evoluti. E gli orologi al quarzo ci hanno impiegato un po' precisione, poi sono diventati più precisi, e poi gli orologi atomici sono estremamente più precisi di così. Gli orologi atomici di oggi variano un secondo ogni centinaia di milioni di anni. Quindi, il sistema di definizione del tempo è cambiato completamente. L'orologio a pendolo è stata una rivoluzione nella tecnologia della misura del tempo ed è stato uno dei due strumenti che ha permesso la nascita dell'astronomia di posizione, come ve la descrivevo poco fa. L'altro strumento è stato il telescopio. Il telescopio perché permette di vedere le cose ingrandite, quindi porta la precisione della misura angolare dal minuto d'arco, più o meno, che è la risoluzione dell'occhio nudo, ai secondi o frazioni di secondo d'arco, che invece si ottiene con i telescopi, dove il limite secondo, frazione di secondo d'arco non è più dato dalla tecnologia del telescopio, ma dato dalla limitazione dell'atmosfera, dalle fluttuazioni dell'atmosfera. Però tra minuto e secondo c'è un fattore 60. E un fattore simile esiste anche tra gli orologi che erano conosciuti, gli orologi meccanici che erano conosciuti prima dell'introduzione del pendolo e gli orologi a pendolo. Perché l'orologio meccanico nasce nelle città italiane più o meno, intorno alla fine del 1200 e inizi del 1300. Ma erano orologi che non si conosceva la proprietà del pendolo, erano orologi che avevano un sistema di oscillazione puramente inerziale, cioè c'era o una sbarra con due pesi oppure una ruota che veniva messa in rotazione prima da una parte e dall'altra da un meccanismo che lo spingeva e lo tirava alternativamente. Quindi oscillava, ma la velocità di rotazione era legata alla forza che si impartiva allo strumento, e quindi regolare la forza non è una cosa molto precisa, cioè un sistema di ruote, di attriti, si lubrifica quando poi il grasso diventa un po' secco, l'attrito, insomma, erano orologi che quando andava bene sbagliavano di 15 minuti al giorno e quindi erano utili nella regolazione della vita civile, ma completamente inutili per usi astronomici. Quando Galileo alla fine del Cinquecento ha scoperto l'isocronismo del pendolo, cioè il fatto che il pendolo compie le oscillazioni sempre esattamente lo stesso periodo, Galileo pensava indipendentemente dall'ampiezza di oscillazione. In realtà una piccolissima dipendenza dall'ampiezza di oscillazione c'è, ma è così piccola che per la precisione dell'epoca era inosservabile. Comunque, diciamo, una precisione, un isocronismo molto superiore a quello quei meccanismi che vi dicevo prima. Isocronismo dato essenzialmente dal fatto che nel caso del pendolo la forza di richiamo non è una forza meccanica che gli date voi, ma è la federazione di gravità, è una delle forze importanti che ci sono. Quindi il periodo di oscillazione di un pendolo dipende solo dalla luminosità dell'asta, non dalla lunghezza di oscillazione. E sfruttando questo principio, diciamo, si è applicato un pendolo agli stessi meccanismi di di misura, conteggio del numero di oscillazioni che si usavano prima, che è un dispositivo che si chiama scappamento. Essenzialmente il pendolo è una massa oscillante con un sistema meccanico che conta il numero di oscillazioni, cioè una ruota che ha delle specie di denti, non è un ingranaggio, ma proprio delle punte, e il pendolo oscillando è collegato a un'ancoretta che uno dopo l'altro fa scattare i denti di questa ruota, quindi la ruota compie uno scatto a ogni oscillazione del pendolo, è quello che fa tic-tac. Diciamo, questi denti battono contro l'ancoretta del pendolo e quindi essenzialmente tutto il resto del meccanismo del pendolo è un sistema di ingranaggi che trasferisce sul quadrante come un angolo, un certo angolo ad ogni oscillazione del pendolo. C'è la lancetta dei secondi che fa un giro ogni 60 oscillazioni del pendolo, poi demoltiplicato dai minuti a quella di due. Quindi tutto il resto, il pendolo è parte oscillante, scappamento che serve al conteggio delle oscillazioni e poi tutto il treno di ingranaggi che comanda le lancette. Lo scappamento ha anche un altro compito, che è quello a ogni oscillazione di dare una piccola botta al pendolo per fornire quel pochissimo di energia che sta perdendo per gli assenti di energia. Quindi ha questa duplice funzione, contare e rifornire di energia. Però grazie al pendolo, i primi pendoli commerciali utilizzabili sono stati costruiti da Christian Huygens, che era un astronomo, 1656 se non sbaglio, e avevano già periodi dell'ordine di pochi secondi al giorno, quindi rispetto agli orologi precedenti c'è un abisso, un fattore 100. E poi c'è tutta un'evoluzione estremamente interessante e complicata di come il pendolo è stato migliorato nel corso dei secoli per fargli avere precisioni ancora superiori. E vi faccio vedere solo un particolare che è la compensazione termica, perché dicevo che la lunghezza del periodo di oscillazione è proporzionale alla radice quadrata della lunghezza dell'asta. Allora, questo è il sistema che si usa per tarare la frequenza di oscillazione del pendolo. In fondo al pendolo, non si vede bene perché qui lo vedete, c'è un motorino che si può buttare, diciamo la massa non è saldata all'asta, ma è appoggiata su un mottolino con una vite. Quindi se voi girate la vite potete far leggermente salire o scendere la massa fino a che trovate il punto giusto in cui la lunghezza è quella che vi dà il pendolo che batte al secondo, che alla latitudine di Milano è circa 99 cm. Però a parte questo meccanismo che permette di regolare anche le variazioni di temperatura cambiano la lunghezza dell'asta. Allora, anche se fate l'asta un materiale molto stabile come l'acciaio ha un coefficiente di dilatazione termica che è dell'ordine di 10 al meno 5. Quindi per un grado centigrado il metro di lunghezza varia di 10 al meno 5 metri, cioè centesimo di millimetro, che è molto poco, neanche difficile da misurare, ma se voi fate caso, in un giorno quanti saranno di più? Tanti, sì, no, ma 24 per 3600 fa 86.400, che è circa 10 alla 5. Quindi 10 alla meno 5 della lunghezza dell'asta vuol dire più o meno un secondo al giorno, che per un pendolo astronomico è abbastanza rilevante. E questo, tra l'altro, è questo l'effetto che dà, che spiega perché i pendoli di Huygens variavano di secondi al giorno, perché questa compensazione termica non l'avevano. Allora, nella prima metà del Settecento sono stati trovati vari modi per combattere questo effetto, e quello più utilizzato è questo sistema che viene chiamato gridiron, perché l'ha inventato sempre lo stesso John Ellison, che ha inventato l'orologio marino, che consiste nel costruire l'asta non con una sbarra sola, ma con una serpentina fatta di sbarre di metalli diversi che salgono e scendono, e in questo caso acciaio e zinco. Lo zinco ha un coefficiente di dilatazione termica doppio di quello dell'acciaio, quindi se voi avete una sbarra così di acciaio, una di zinco che sale e un'altra di acciaio, se calcolate tutto bene, la dilatazione dell'acciaio in una direzione è controbilanciata da quella dello zinco nella direzione opposta, e quindi la lunghezza dell'asta rimane costante anche con la temperatura. E questo, insieme ad altri, l'irologaio aveva i suoi segreti, i suoi trucchi che riguardavano inizialmente la compensazione termica, ma poi una cosa importantissima è come parte il meccanismo, lo scappamento, perché lo scappamento è l'accoppiamento tra il pendolo che è isocrono, se fa un'oscillazione libera da qualsiasi forza che non sia la forza di gravità, e qualcosa con cui deve interagire, perché altrimenti lo tangente non ci vedrebbe. Quindi da un certo punto di vista deve influenzare il pendolo per dargli una certa energia e leggere gli scatti per poter comandare la tangente, e da un altro punto di vista deve lasciare il pendolo il più libero di oscillare possibile. Quindi la finezza tecnica del dettaglio come veniva fatto lo scattamento era il segreto di ogni orologiaio. Se guardate i libri di orologeria ci saranno decine e decine di modelli di scappamenti delle forme più strane basate sulla disposizione meccanica più diversa. E diciamo, dagli inizi del Settecento i pendoli compensati avevano errori dell'ordine dei decimi di secondo al giorno. Si è passati ai centesimi verso la fine dell'Ottocento e pochi millesimi di secondo agli inizi del Novecento. Ancora 10 minuti, che devo spiegare anche un anno. Quindi uno dei compiti degli osservatori era misurare e tenere la scala di tempo. Misurare perché fino all'introduzione dell'orologio atomico anche il pendolo più preciso aveva bisogno di tarature periodiche. Il riferimento per la misura del tempo era astronomico, era l'osservazione della rotazione terrestre, perché la Terra è un corpo che ha un momento di inerzia così grande che la sua velocità di rotazione è estremamente costante. Non solo un momento di inerzia, sapete cos'è un momento di inerzia? Non solo un momento di inerzia grande, ma siccome ha una struttura a simmetria quasi sferica, ma basterebbe cilindrica, quindi la distribuzione delle masse è simmetrica rispetto all'asse di rotazione, quindi qualsiasi forza esterna, le forze esterne che agiscono sulla Terra non ci sono più, sono solo forze di gravità, no? E quindi qualsiasi forza di gravità che attiri le masse della Terra, siccome la Terra è distribuita in modo simmetrico rispetto all'asse di rotazione, non esercitano un momento di forza, quindi è un rotatore libero dal punto di vista della rotazione, dal punto di vista dell'orbita no, ma della rotazione sì. Quindi la velocità di rotazione terrestre è estremamente costante. E per misurare, diciamo così, costante che può essere usata come standard di riferimento per la misura del tempo. E per misurare la rotazione della Terra bisogna riferirsi a qualcosa di esterno della Terra, quindi si entra in campo astronomico. E la misura veniva fatta con dei telescopi particolari. Era una misura così importante che c'erano degli strumenti di osservazione dedicati a questa misura. Sono i cosiddetti telescopi meridiani, telescopi che non si possono orientare lateralmente, si muovono solo in un piano verticale ed erano orientati in modo che questo piano verticale fosse il piano del meridiano locale, il piano che va dal sud allo zenith e poi continua verso il nord. Quindi il telescopio veniva tenuto puntato verso sud e si registrava il fronte del passaggio di quattro stelle selezionate per il piano del meridiano. Quindi il tempo di passaggio di una stella nella sequenza dei giorni, una volta, il giorno dopo, dava una scansione del tempo che era uguale al periodo di rotazione della Terra, quindi estremamente costante. E con opportuni calcoli si arriva alla sincronizzazione degli orologi. Quindi questo tipo di osservazioni era quello che fino al 1965 dava la definizione della scala di tempo. Se voi prendete un libro di fisica per i licei degli anni 60, c'è scritto il secondo definito come l'86.400 parte del giorno solare medio. Quindi la misura del tempo, ma anche la definizione dell'unità di misura di tempo, era un compito dell'astronomo. Nei libri vostri di adesso, il secondo è definito come...
Avete fatto così? C'è un orologio che fa un sacco di oscillazioni.
Eh sì, è un multiplo della frequenza di oscillazione, del periodo di oscillazione del cesio, di questa vibrazione del cesio che è alla base della... Questo tipo di misura serviva a sincronizzare gli orologi. Gli osservatori all'epoca avevano il compito di diffondere l'ora, davano la produzione in vari modi, c'erano sistemi di sbandieramento sui tetti nel Settecento, oppure i funzionari pubblici che venivano in osservatorio sincronizzavano l'orologio portatile, poi sincronizzavano gli orologi della città. Oppure segnali acustici per la cittadinanza. A Londra c'era il Tirreno, qua c'era una sirena montata sul Palazzo della Rinascente, in Piazza del Duomo, che era comandata da un cavo elettrico, tramite un cavo elettrico da un pendolo che c'era in osservatorio. A Genova c'era il cannone che sparava nel mezzogiorno. A Greenwich c'era una palla rossa che si muoveva bruscamente sul pennone del castello, che dava l'indicazione ottica agli ufficiali di rotta che sincronizzavano gli orologi di bordo delle navi in partenza. Fino a che, diciamo, Brera ha mantenuto questo compito di distribuire il tempo fino verso il 1960-70. Osservazioni venivano fatte con strumenti dei passaggi più moderni, che sono questi, ma che sono sempre, si basano sullo stesso principio. L'orientazione laterale è solo una taratura iniziale, poi lo strumento viene messo in meridiano e può muoversi solo lungo questo piano. E naturalmente all'epoca, 1960-70, non erano più pendoli, cioè venivano sincronizzati, ma orologi elettrici, orologi atomici, però il principio era lo stesso. Fin quando il passaggio che c'è stato nel 65 è in conseguenza del fatto che con queste misure gli astronomi si sono resi conto che la rotazione terrestre cambia le regolarità a livello del millesimo di secondo. Quindi quando gli orologi atomici sono diventati molto più precisi di così, si è deciso di passare ad un'ora astronomica che è molto basata sulla lettura degli orologi direttamente. Vi do un'ultima informazione su questi telescopi, questi strumenti dei passaggi. Oltre a determinare l'ora, potevano servire per determinare anche le differenze di longitudine, perché tenendo conto che la Terra ruota di un angolo proporzionale al tempo, se io metto due strumenti come questi in due punti diversi, il tempo che ci impiega una stella a passare dal meridiano di un posto al meridiano dell'altro è proporzionale all'angolo che c'è, quindi la differenza di longitudine. Quindi questi strumenti servivano anche per le campagne di longitudine che si facevano tra osservatori astronomici, con il problema naturalmente che per fare questa misura bisogna avere orologi perfettamente sincronizzati nei due osservatori, e nel Settecento sincronizzare al decimo di secondo un orologio tra Milano, per esempio, e Parigi non era un compito banale. Poi nell'Ottocento si è cominciato a usare il telegrafo e poi segnalizzare. Ma prima la limitazione dell'errore, cioè la limitazione di accuratezza, non era tanto data dalla lettura degli angoli, ma dalla precisione di sincronizzazione degli orologi. Nello stesso modo, questa misura poteva essere usata anche per misurare le coordinate di un astro, perché se io ho una stella di ascensione retta, che è quell'angolo lungo il rotore terrestre, di ascensione retta nota, se io misuro la distanza di intervallo di tempo tra il passaggio di questa stella e un'altra stella ignota, di posizione ignota, la differenza di tempo mi dà la differenza di angolo di ascensione retta per le due stelle. Quindi la misura di tempo poteva essere un sostituto della misura di ascensione retta, mentre per l'altezza, per l'altra coordinata, la declinazione, bisognava misurare l'altezza con un angolo. Vi faccio vedere anche il numero. Il fatto che gli osservatori astronomici si occupassero anche di misure magnetiche, misure topografiche come per la produzione di questa carta geografica, e misure meteorologiche è dovuto in parte, diciamo, al fatto che i campi non erano così ben separati, cioè non c'era l'eccessiva specializzazione che c'è adesso. Per la meteorologia c'è anche un legame con l'osservazione astronomica, perché la rifrazione atmosferica, di cui bisogna tener conto quando si misura l'altezza di un oggetto sull'orizzonte, è legata alla pressione e temperatura locale. Quindi l'astronomo misurava pressione e temperatura anche per correggere le misure astronomiche. Ma nel caso del campo magnetico invece non è così, e essenzialmente venivano usati gli osservatori astronomici in tutti quei casi in cui alcune campagne di misura richiedevano osservazioni regolari condotte tutti i giorni sistematicamente, e all'epoca gli osservatori astronomici erano gli unici istituti che avevano del personale che poteva svolgere questi compiti, perché ancora nel Settecento la scienza era un'impresa molto individuale, non c'erano tutti organizzati, mentre l'osservatorio, per questi compiti istituzionali che aveva, produzione dei cataloghi stellari, mantenimento della scala dei tempi, aveva una struttura organizzata, il direttore degli osservatori che facevano degli orari ben precisi, avevano una sequenza di osservazioni stabilite su tutto l'arco della settimana, quindi tra queste ci mettevano anche osservazioni meteorologiche e quelle magnetiche. Questo magnetometro è arrivato a Brera per l'iniziativa di Gauss. Avete sentito parlare di Gauss, uno dei grandi padri di campo della matematica, ma in particolare anche della teoria elettromagnetica. E Gauss si accorse che, cioè faceva misure di magnetismo terrestre, si è accorto che l'intensità e la direzione del campo magnetico terrestre dipendevano in modo piuttosto complicato dalla posizione sulla superficie terrestre. Il campo magnetico terrestre, grosso modo, è un campo di dipolo. Sapete cos'è il dipolo magnetico? È un campo che ha una forma geometrica molto, molto definita, ma un dipolo molto perturbato e deformato. In più ci sono delle variazioni temporali, anche su scale di tempo molto brevi, che sono dovute per esempio alle perturbazioni solari, perché voi sapete la magnetosfera che circonda la Terra, che è influenzata dal flusso di particelle, quindi il campo magnetico terrestre è la risultante di qualcosa generato all'interno della Terra, che a sua volta non è costante, perché ci sono delle correnti convertive che variano nel tempo, più quello che viene dallo spazio. Quindi Gauss voleva studiare questi effetti, ha lanciato una campagna mondiale per misurare il grande numero possibile di punti della superficie terrestre il campo magnetico e misurarlo parecchie volte al giorno in modo da avere anche le variazioni temporali. E gli unici posti che potevano fare questa cosa erano gli osservatori astronomici. Quindi questo strumento fu costruito in una trentina di esemplari e distribuito in vari posti che cercarono di partecipare alla campagna, tra cui Brera, che era una campagna molto impegnativa perché la misura con questo strumento richiedeva circa un'ora di lavoro e veniva fatta 5-6 volte al giorno, quindi ci voleva praticamente una persona dedicata a questo. E lo strumento è come se fosse un cuscolo di precisione, all'interno c'è una sbarra di ferro magnetizzato, sospesa su un filo, sia il filo che la sbarra sono racchiuse in un contenitore di legno vetro in modo da proteggere il più possibile dalle correnti d'aria, e lo strumento funziona sia come indicatore, se volete vedere, ma c'è una seconda sbarra qua fuori, vedete come fatta. Lo strumento funziona sia come indicatore della direzione campo magnetico terrestre, misurando come si orientava la sbarra, però il fatto che c'è un filo, il filo poteva essere usato anche come bilancia di torsione, ruotando il sostegno sopra il filo, diciamo, sapete come funziona una bilancia di torsione, non c'è una forza elastica data dalla torsione, quindi ruotando il filo e sapendo qual è il coefficiente elastico del filo, si poteva misurare anche l'intensità del campo magnetico terrestre. E la misura veniva fatta, per essere più precisa, otticamente, perché la sbarra è completamente sigillata all'interno, e quindi all'estremità della sbarra c'è uno specchietto che è visibile attraverso quella finestrella chiusa da un vetro, e quindi a qualche metro di distanza veniva posto un piccolo cannocchiale che sotto aveva un righello graduato. Il cannocchiale guardava l'immagine del righello riflessa dallo specchietto, e quindi bastava un piccolissimo spostamento della sbarra perché naturalmente la lettura dell'immagine viene moltiplicata, diciamo, la distanza sulla sbarra è lunghezza della distanza tra cannocchiale e per tangente dell'angolo, quindi se aumentate la distanza riuscite a leggere degli angoli piccolissimi. Questo è un altro strumento magnetico che invece dava la direzione del campo magnetico, però rispetto a un asse, rispetto al piano verticale. Quindi le due combinate vi danno intensità, direzione orizzontale e direzione verticale, quindi completamente il vettore della forza magnetica. Andiamo a vedere, no, se avete delle domande. Se no andiamo a vedere la risposta. Questo è il posto dove era stata costruita la prima torretta di Boscovich. Schiaparelli, quando è diventato direttore dell'osservatorio, prima ha fatto costruire questa cupola e poi ha ottenuto i fondi per avere un secondo telescopio molto più grande. Quindi ha fatto demolire la torretta di Boscovich e ha fatto costruire una seconda cupola che era molto simile a questa, cioè sormontata da un cilindro solo grande il doppio. Ma come? Eh sì, sono bella vista. E di questa cupola rimane solo il basamento di muratura, perché il cilindro superiore è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale. Quindi questa copertura è del 1957 ed è una cupola non ruotante che ospitava quegli strumenti dei passaggi più moderni che avete visto. Mentre invece questa è rimasta come era all'epoca di Schiaparelli ed è stata restaurata una ventina d'anni fa insieme al telescopio. Non pensiate che dentro è tutta la sua più calda. questi manco in cupola, no, però. Questo è il cosiddetto sottocupola, questo è il pilastro che è un blocco unico di pietra che regge la montatura del telescopio e di solito si cerca di fare in modo che il telescopio sia il più possibile disaccoppiato dall'edificio e in questo caso il disaccoppiamento avviene solo a livello di questo pavimento perché il pavimento di sopra non tocca il pilastro, cioè circa un centimetro di spazio, in modo che le vibrazioni delle persone non vengano trasmesse allo strumento. Se andiamo a vedere. Questo è il primo dei due telescopi di Schiaparelli ed è stato installato tra il 1865 e il 1875. Schiaparelli è arrivato a Brera nel 1860 era molto giovane e si è trattato di una specie di discontinuità nella storia dell'osservatorio perché c'è stato un periodo dopo la restaurazione del 1815 in cui la Lombardia era ancora sotto gli austriaci ma in una situazione di conflitto in cui il governo non ha sostenuto più l'osservatorio come aveva fatto invece nel Settecento. Quindi c'è stato un periodo di decadenza e praticamente tutta la vecchia scuola di Brera, che diciamo fino al 1815 l'osservatorio di Brera era più importante d'Italia. Invece tutta la vecchia scuola si è estinta e il nuovo governo piemontese nel 1860 quando la Lombardia è stata annessa al Piemonte che poi l'anno dopo è diventato il Regno d'Italia praticamente ha dovuto ripartire da zero. Quindi questo è stato Schiaparelli che è arrivato qua nel 1860 25enne, due anni dopo è diventato direttore, il più giovane direttore nella storia dell'osservatorio, tutta la strumentazione era estremamente obsoleta. Schiaparelli nel 1860 osservava con un telescopio di 10 cm di diametro che era stato costruito nel 1774. E quindi una delle prime cose che fece da direttore è cercare di avere strumenti moderni. Ottenne i fondi per acquistare questo telescopio che all'epoca era un bellissimo telescopio perché la ditta Merz di Monaco di Baviera era una delle ditte più quotate nella costruzione dei telescopi. Vi dicevo che nel Settecento l'ottica inglese era il top. La situazione è cambiata agli inizi dell'Ottocento. Gli inglesi sono rimasti un po' indietro e soprattutto c'è stata una generazione di scienziati e ingegneri tedeschi che hanno introdotto nuove tecnologie sia nella progettazione di come devono essere fatte le lenti, sia proprio nella tecnica di fusione delle colate di vetro. Quindi hanno cominciato a ottenere dei vetri più, più puri, con la possibilità di avere obiettivi molto più grandi di quelli che riuscivano a fare gli inglesi, e molto di questo avanzamento della tecnologia tedesca su quella inglese è dovuta a una persona che forse avete sentito nominare, Fraunhofer. No. Fraunhofer è un fisico, uno dei primi che ha fatto studi sulla spettroscopia, ma si è occupato di ottica a tantissimi livelli, e intorno al 1820 ha costruito un telescopio, il famoso rifrattore di Tartu in Estonia, che allora era uno strumento rivoluzionario. E Georg Merz è stato allievo di Fraunhofer, quindi Fraunhofer era uno scienziato che ha anche prodotto degli strumenti, ma su una scala molto ridotta. Merz è stato quello che ha ereditato questa tecnologia e ha fondato una ditta che invece li commercializzava, continuava a migliorarli, a svilupparli, per cui all'epoca i Merz erano quasi al top di quello che uno potesse desiderare. Quando lo zar nel 1839 ha deciso di lo zar di Russia di costruire l'osservatorio più bello del mondo, mettendoci tanti di quei russi che nessun osservatorio sulla faccia della Terra poteva minimamente competere, si è rivolto a Merz e gli ha detto: costruiscimi il telescopio più grande che sai costruire, indipendentemente dal prezzo. E questo per alcuni anni è stato il telescopio più grande del mondo, più grande di questo. Schiaparelli non poteva permettersi un telescopio così grande, però era sempre un ottimo telescopio. Dunque, il telescopio fu ordinato nel 62, arrivò nel 65, ma non c'erano fondi per costruire la cupola, quindi ci vollero 10 anni per ottenere un finanziamento aggiuntivo, solo nel 75 il telescopio cominciò a funzionare. Schiaparelli si dedicava a molti campi, sempre all'interno soprattutto del sistema solare, osservazioni di asteroidi, comete, pianeti, ma si dedicava molto anche alla orbitografia dei sistemi stellari binari. Le doppie fisiche a volte si chiamano, per distinguere da quelle che sono semplicemente due stelle vicine in prospettiva, sono invece sistemi di due stelle legati gravitazionalmente, quindi i due corpi percorrono un'orbita ellittica, secondo le leggi di Caprivo, attorno al comune centro di massa, e dalla determinazione della forma e soprattutto del periodo dell'orbita è possibile, con le leggi di gravitazione, ricavare la massa del sistema. E questo ancora adesso è l'unico sistema diretto per determinare le masse stellari. E quindi Schiaparelli si dedicò a questo campo di ricerca osservativa per tutti i 40 anni in cui lavorò a Brera. Fece migliaia e migliaia di osservazioni di stelle doppie. È un campo che richiede una grande costanza, perché i periodi orbitali delle stelle molto spesso sono decine, a volte anche centinaia di anni, quindi occorre continuare a osservarle in un modo molto preciso, perché alla distanza in cui siamo la distanza angolare delle stelle tra di loro è molto piccola, quindi la misura è molto delicata, venivano usati quei micrometri filari che abbiamo visto giù, e diciamo, con l'accumulo di queste misure si riesce a ricavare la massa. Vi ricordate che questo è il periodo seconda metà dell'Ottocento in cui sta nascendo l'astrofisica, quindi altri astronomi che si dedicavano più a questa parte fisica, meno dinamica. Questo studio orbitale è ancora nella tradizione dell'astronomia di posizione e dinamica del Settecento, anche se fatta con metodi più moderni. Altri astronomi, per esempio padre Angelo Secchi a Roma, facevano le prime osservazioni spettroscopiche di stelle, quindi cominciavano a vedere le differenze di colore, di distribuzione delle righe spettrali, a capire che la luminosità, per esempio, è collegata con la temperatura e con la presenza o assenza di certe particolari righe, quindi classificare le stelle da questo punto di vista. E quello che poi si è scoperto poco dopo è che tutte queste caratteristiche sono legate alla massa. Quindi questo tipo di ricerche di Schiaparelli, anche se derivavano da un tipo di misura più tradizionale, però portavano un dato fondamentale nella comprensione fisica della stella, che è sapere quanto è la sua massa. Vi faccio vedere qualcosa su come funziona il telescopio. I telescopi, dopo una certa epoca, che più o meno alla fine del Settecento, sono quasi tutti con montatura equatoriale, cioè l'asse di rotazione non è verticale ma è diretto in direzione del polo celeste, in modo che ruotando il telescopio attorno a questo asse si riesce a controbilanciare la rotazione della volta celeste, perché se io osservassi tenendo il telescopio fermo, quella volta celeste che ruota, le stelle in poco tempo escono dal campo di vista. Quindi l'astronomo deve continuamente ripuntare il telescopio per seguire questo moto diurno della sfera celeste, e avere un asse parallelo all'asse di rotazione naturalmente vi facilita la vita, perché basta ruotare il telescopio attorno a un asse solo invece che usare contemporaneamente due assi. Nei telescopi moderni c'è un motore elettrico, ma all'epoca il motore elettrico non esisteva ancora, quindi c'è questo, anche questa è una innovazione introdotta da Fraunhofer, il meccanismo completamente passivo, in cui la forza motrice data da questi due pesi sembrano piccoli ma all'interno di giorno, quindi sono notevolmente pesanti. Ci sono dei cavi avvolti su due tamburi che tirando mettono in rotazione tutto il sistema. All'interno di questa scatoletta c'è un sistema che per attrito controlla la velocità, e l'attrito può essere variato con questa manopola fino a fermarlo. Diciamo, se voi dovete regolare l'attrito in modo tale che la velocità sia quella giusta per far seguire il telescopio la velocità di rotazione terrestre. Quindi una rotazione completa si deve svolgere in 24 ore siderali. La montatura è quella che, anche questa, è stata inventata da Fraunhofer, che ha alcuni vantaggi. Quella che montatura equatoriale, quella che gli astronomi adesso chiamano di tipo tedesco, in cui c'è un asse, l'asse polare o asse orario, che punta verso il polo nord. Ortogonalmente c'è un secondo asse, e il telescopio è messo a un'estremità dell'asse, mentre dall'altra ci sono i contrappesi che devono bilanciare perfettamente lo strumento in modo che, diciamo, sia possibile orientarlo. E praticamente lo strumento deve avere un equilibrio, quello che si chiama indifferenza, cioè senza bisogno di nessun freno deve stare in equilibrio in qualsiasi posto lo mettiate. E questo è importante soprattutto tenendo conto che c'è questo meccanismo che non ha una grandissima potenza, quindi se lo strumento non fosse perfettamente equilibrato, questo non riuscirebbe a farlo girare. Gran parte della struttura è fatta di ottone, perché è più facile da lavorare con precisione rispetto all'acciaio, tranne proprio le parti importanti, gli assi e i cuscinetti, che sono delle specie di cuscinetti a rulli per Cosa vi devo dire altro? Ah, qua c'è un sistema, c'erano due lampade a olio probabilmente, con uno sportellino, qua c'è un vetro, c'è un sistema di specchi, e queste lampade servivano per illuminare i fili del micrometro quando facevate osservazioni micrometriche. Qui adesso c'è un impatto oculare, ma si può togliere e qui ci si può mettere uno spettroscopio, Schiaffarelli non lo usava, oppure lui stesso usava l'impronte. E naturalmente l'osservazione si fa al buio completo, quindi se voi non avete questo sistema di illuminazione, quindi non si vede. C'è questo contrappeso aggiuntivo che veniva spostato e poi non lo vedete, mettete qua in modo da tenere sempre. Oltre, dunque, lo strumento pesa circa 300 kg, più di 200 della base, però per il fatto che è così ben bilanciato è molto facile spostarlo a mano, e in effetti è fatto per, diciamo, il puntamento grossolano iniziale si faceva a mano o usando il telescopio cercatore, questo cannocchiale che ha un campo più grande dello strumento principale, quindi mi permette di vedere meglio la regione di cielo che volete osservare, se volete andare a occhio, oppure ci sono due scale, due cerchi graduati con i loro bravi microscopi per la lettura, quindi si poteva anche inserire direttamente le coordinate votando in te più due cerchi vedevate le coordinate dell'oggetto che dovevate osservare. Poi si inserisce il moto, dopo aver fatto il puntamento si inserisce il moto orario automatico e a quel punto l'asse non si può muovere più in questo modo perché è ingranato su questa vite senza fine. Quindi i movimenti possono essere dati solo con questi due comandi a distanza che fanno ruotare la vite senza fine, che sono fatti in modo che, diciamo, l'astronomo, anche stando mentre osserva, può comandare il movimento fine, dare, diciamo, correzioni al puntamento. L'osservazione avveniva attraverso questa finestra, questo sistema di finestre qua, ci sono sei paratie, tre a destra che ho aperto, tre a sinistra che sono invece chiuse, e poi sul soffitto c'è una sera cinesca che si apre a scorrimento con quella cremagliera che è comandata da tutto il sistema di canali che arriva prima qua, quindi tirando queste corde si apre lentamente la ferocinesca. Non lo faccio perché c'è un dente prodotto che si incastra. E poi tutta, diciamo, quindi quando avete aperto tutta la cupola c'è una striscia di cielo larga un metro dall'orizzonte fino alle zenith, e che si può poi orientare in azimuth attraverso questo meccanismo qua, perché, diciamo, la parte alta della cupola, quella cilindro di metallo, è appoggiato su un binario, non so se lo vedete, attraverso una serie di rotelline, e quindi con questo ingranaggio possiamo orientare nella direzione della curva. Mi sembra di aver detto tutto. Se avete domande, curiosità. questo è anche il telescopio con cui Schiaparelli ha fatto le sue cime celesti. Sì, in realtà la prima opposizione, quella del 1877, lui non ha visto ancora i canali. C'è una mappa molto bella che ha delle strutture che sono delle specie di strisce. La superficie di Marte è un'alternanza di zone chiare e zone scure, un po' come quella della Luna. Anche sulla Luna si chiamano mari le zone scure, anche se si sa che non c'è acqua. Mentre invece Schiaparelli probabilmente chiedeva che l'acqua ci fosse, anche perché all'epoca avevano fatto misurazioni spettroscopiche che sembravano dimostrare che l'atmosfera di Marte fosse ricca di vapor d'acqua. Quindi vapor d'acqua nell'atmosfera vuol dire che c'è acqua sulla superficie. Quindi Schiaparelli pensava che fossero le zone scure, fossero veramente superfici d'acqua, e le zone scure non sono isolate, ma sono connesse da strisce che però nella prima mappa sono piuttosto larghe, di sempre scure, che lui interpretava come grossi canali, perché con lo spessore in cui lo disegna sulle carte devono essere larghe centinaia di chilometri sulla superficie di Marte, quindi non sono canali in senso stretto. Invece nelle opposizioni successive lui comincia a vedere strutture sempre più fini. Questa è una cosa che non è ancora ben compresa, come mai, della fine non era l'unico. Ovviamente una corsa a vedere il dettaglio sempre più sottile, che porta poi ad avere anche degli abbagli. Comunque all'epoca, diciamo fino al 1890, gli astronomi si dividevano in due, quelli che vedevano il canale e quelli che non vedevano. Solo a partire dal 1905 più o meno, i sostenitori dei canali sono diminuiti sempre di più, anche perché nel frattempo erano entrati in funzione dei telescopi molto più grandi, che hanno risolto la questione da un punto di vista osservativo. Con un telescopio di un metro i canali non si vedono, vuol dire che se io li vedo con un telescopio da 20 cm c'è qualcosa che non funziona. Però diciamo, le osservazioni di Marte e di Schiaparelli sono state importanti, anche perché lui ha introdotto metodi nuovi, perché è stato il primo a pensare alla cartografia di un pianeta esterno in un modo scientifico. Lui si era fatto una mappa, cioè ancora all'epoca la fotografia non si usava in planetologia perché non era sufficientemente sensibile, le emissioni non erano sufficientemente sensibili. Quindi tutti, e questo è il problema dei canali, tutti osservavano e disegnavano quello che osservavano, quindi c'era un elemento soggettivo molto forte. Però le mappe di Schiaparelli sono disegnate con delle misure micrometriche precise. Lui si era fatto una griglia di una sessantina di punti molto ben segnati sulla superficie e notte dopo notte misurava le distanze relative con i micrometri filati. E ovviamente c'è un problema di prospettiva, perché io quando vedo Marte in una certa posizione sto vedendo una proiezione su un piano di una superficie che è una semisfera, quindi c'è tutto un calcolo di trigonometria da fare per trasformare la distanza lineare sulla proiezione di questo piano in una posizione sulla sfera, una cosa che viene se io osservo gli stessi oggetti in varie fasi di rotazione diverse. Quindi ho fatto tutti questi calcoli, è stato il primo a fare una rappresentazione della superficie di Marte con una proiezione cartografica precisa, con tutti questi punti erano misurati. Quindi praticamente ha fatto un po' quello che si faceva in geodesia sulla Terra, cioè si costruisce una rete geodetica per triangolazione e poi
poi tutto il resto, tra un punto e l'altro, lo disegnava a occhio, però erano distanze piccole, quindi l'occhio ci stava. E infatti, se si fa una sovrapposizione tra le mappe di Schiaparelli e le immagini prese dalle sonde spaziali, fa una corrispondenza quasi perfetta, a parte il fatto che i canali o non esistono, corrispondono a certe strutture che in realtà non sono canali, sono zone un po' accidentate che probabilmente viste a bassa risoluzione si possono interpretare come rettilinee anche se non lo sono. Non so se avete visto le facce su Marte, c'è una struttura che somiglia a una faccia, se voi guardate alta risoluzione con le foto prese dalle sonde spaziali, vi accorgete che non è fatto una faccia, è una cosa tutta sotto. Oppure certe montagne si dice tra il becco del gufo, eccetera. Quando poi le avvicinate è tutto un casino. Però è un effetto neurofisiologico per cui le forme indistinte si tende a interpretarle come delle forme note. Quindi suppongo che l'origine dei canali sia qualcosa di questo tipo.